Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi è la festa della Repubblica nel nostro Paese, è l'occasione per pregare per il nostro Paese, per la sua vita sociale. La Costituzione è ancora lì, ma molto è stata ferita e soprattutto aggirata. Però io penso soprattutto questa Eucaristia, dobbiamo pregare per tutti gli italiani, per tutte le famiglie, per tutti i più poveri, per la vita, la speranza, la dignità di tutti i nostri concittadini, fratelli, con i quali condividiamo moltissimo.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 11, dal versetto 1 al 18. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine dicendo: «Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione, un oggetto che scendeva dal cielo simile a una grande tovaglia calata per i quattro capi e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo». Sentì anche una voce che mi diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Io dissi: «Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca». Nuovamente la voce dal cielo riprese: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: «Manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia». Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: «Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio, dicendo: «Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, il brano di oggi risolve l'enigma in modo pieno, nel senso che si comprende dal testo di oggi qual è l'insegnamento che appariva enigmatico anche a Pietro, della visione che qui viene ripresa come risposta alla critica Per introdurre, osserverei una cosa forse già detta altre volte, ma sicuramente detta, ma forse è anche utile ricordarlo per qualcuno. La traduzione in generale continua a utilizzare il termine pagano o pagani, e, anche se alcune volte emerge negli scritti del Nuovo Testamento il termine gentili, gentili nel senso latino, da gentes, ecco, appartenenti ai gentili. Il termine pagano è più facile, più tradizionale, e naturalmente lo si può usare, ma a parte che fino a poco tempo fa pagano per tutti voleva dire non cristiano, e quindi non c'entrerebbe quasi nulla, perché qui vuol dire non ebreo, però soprattutto pagano associa un rapporto o con l'idolatria o con una vita morale che si viene identificato, bollata come pagana, che il termine gentile potrebbe avere, ma non lo ha necessariamente. In questo caso è evidente, qui non si tratta di idolatri, ecco, non si tratta di persone che vivono alla maniera pagana, al contrario, Cornelio, eccetera. Per questo la traduzione in generale, questo vale, pagano, è bisogna essere avvertiti che include nel significato abituale nostro degli elementi che non corrispondono. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola.
I credenti cristiani, credenti di Gerusalemme, naturalmente, in particolare quelli di origine ebraica, sono riluttanti ad attribuire ai pagani convertiti, ma non circoncisi però, quell'attenzione che verrà poi concessa loro in seguito. E qui abbiamo Pietro che viene rimproverato per delle colpe che non ha commesso. E naturalmente i rimproveri riguardano, come già è stato accennato, particolarmente la commensalità con i pagani, che secondo gli ebrei convertiti costituisce la principale sorgente di impurità rituale. E naturalmente questo costituiva un problema non indifferente per una comunità cristiana che nell'esercizio del culto aveva, diciamo, per centro un'Eucarestia celebrata abitualmente nel quadro di un pasto. Pietro però, conscio di tutto quello che naturalmente nel suo esercizio, naturalmente responsabilità, un po' tutto collaborava, reagisse alle accuse con un discorso positivo che avvalla naturalmente la sua azione missionaria, appunto, come per dire che anche i pagani Dio ha concesso che si convertano e abbiano la vita. È significativo il dettaglio secondo il quale lo Spirito irrompe sulla scena ancora prima che Pietro abbia il tempo di dare un senso compiuto alla parte iniziale del suo discorso.
A me ha fatto impressione una cosa, cioè che qui Pietro appunto ridice tutto, cioè noi lo sapevamo già, no? Come lettori, lui racconta praticamente passo per passo quello che gli è successo, ma poi interpreta. E questo che mi ha, cioè al 11-17 mi sembra che appunto faccia un passo in avanti, perché questi brani mi sembra che siano tutti scatti un po' in avanti. E il versetto 17 dice: dunque, Dio ha dato a loro lo stesso dono, che è lo Spirito, come si è visto, per avere creduto nel Signore Gesù Cristo. E mi sembra che questo sia la chiave, cioè tutto questo impianto, questo racconto detto, ridetto, abbia qui, mi sembra, il punto focale. Cioè Pietro capisce che loro hanno creduto perché è sceso lo Spirito. Già al 10:43, quando appunto Pietro ha cominciato a parlare in casa di Cornelio, aveva detto: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Quindi là era, come dire, era una promessa, cioè era un'offerta o comunque un annuncio, ecco, diciamo così, un annuncio. E oggi mi sembra che Pietro dica: questo è avvenuto, cioè loro hanno creduto nel Signore Gesù.
Ma questo stile di Luca di ripetere, 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 questo capitolo 10 e 11 fino al versetto di oggi è fatto di 66 versetti. Quattro volte ripete Pagano il timorato di Dio, cioè questo Cornelio ripete quattro volte che l'angelo gli ha detto eccetera eccetera, e Pietro due volte ripete questa visione del cielo. Sembra appunto che Dio voglia far capire sia Pietro come, diciamo, capo della Chiesa e sia Cornelio, che è giunta l'ora, insomma, della salvezza in Gesù. E appunto Luca, credo, scrivendo in questo modo vuol far capire questo, che è tutto guidato da Dio, ma che Pietro e quindi poi la Chiesa, i cristiani di Gerusalemme, i compagni apostoli, devono capire che è Dio che vuole questa cosa, insomma, che guida verso questa apertura ai pagani.
Secondo me questa ripetizione insistente di come sono andate, del racconto, insomma, la narrazione ripetuta insistentemente di come le cose sono andate, dice la difficoltà che tutti hanno avuto a rispondere a questa iniziativa di Dio. Pietro ha fatto una cosa per lui insolita, che non aveva probabilmente mai fatto e che non avrebbe fatto se non ci fosse stata questo intervento di Dio, perché lo dice, e quindi si sente in dovere di spiegarlo, di riraccontarlo. E anche Luca, evidentemente per i suoi lettori, dice che Pietro, tornato, non è, poteva dire: Pietro, spiego loro tutto quello che era avvenuto, e si rallegrarono, appunto. Invece è riraccontata tutta la difficoltà, perché insomma si parla di una svolta epocale, e quindi anche noi, quando succede qualcosa di veramente insolito, nuovo, diverso, uno spiega più volte per filo e per segno per come sono andate le cose. Riguardo alla traduzione, gentili, a volte tradurre in linguaggio corrente, le traduzioni in linguaggio corrente noi le abbiamo sempre un po' disprezzate, invece io mi servo delle traduzioni, di una traduzione interconfessionale, linguaggio, diciamo, perché sì. ha delle norme, delle espressioni esplicative che secondo me sono anche risolutive. E per esempio, invece che gentili, che chi non è nel mondo biblico e non ha la categoria ebrei e gentili non capisce, è semplicemente i non ebrei.
Certo.
Cioè se uno legge: dunque anche ai non ebrei Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita.
A me ha colpito anche che Pietro, per interpretare quello che è avvenuto, si ricordi della parola del Signore. Al versetto 16 dice: si ricordò della parola del Signore che aveva detto: Giovanni battezza in acqua, voi sarete battezzati in Spirito Santo. E quindi questa sì, questo comprendere quello che è avvenuto, appunto, che viene da Dio, no? Io non posso, chi sono io per mettere impedimenti a Dio? Veramente è opera di Dio, è Lui che ha dato il dono a loro come a noi. Quindi veramente emerge questa opera di Dio, e insieme anche ricordare la parola del Signore. Mi aveva colpito anche questa aggiunta che non c'era precedentemente.
In tutta questa descrizione dei capitoli 10 e 11, a me è sembrato di vedere due tappe. La prima tappa, che arriva fino al discorso di Pietro, il primo discorso, quello che fa Cornelio e ai suoi familiari, si svolge nell'ambito di Israele. Non c'è l'annuncio della, diciamo così, del Messia, dell'opera di Gesù. Questo anche per quanto riguarda le apparizioni dell'angelo sia a Pietro che a Cornelio. Si tratta, in questo caso qui, di accedere da parte di timorati di Dio, che sono molto vicini a Israele, si tratta di accedere in un modo nuovo alla vita e alla fede di Israele.
Esattamente.
Poi c'è la seconda tappa, che è quella dell'accesso nell'ambito della vita e della fede di Israele alla fede in Gesù e al riconoscimento di Gesù come Messia, ecco. E questo avviene tramite il battesimo nello Spirito Santo, che è una cosa visibile, cioè che si vede, ecco. Quando Pietro fa il discorso, dopo che ha fatto il discorso, scende lo Spirito Santo. E quindi questa è la seconda tappa per accedere nell'ambito di Israele alla Chiesa, quindi alla Chiesa giudeo-cristiana. Ecco. Quindi, cioè, è evidente che comunque non si può prescindere dall'accesso a Israele. Non avviene più tramite la circoncisione, è superato, però comunque è necessario, in questo contesto qui che Luca descrive, accedere comunque alla fede e alla vita di Israele, nel cui contesto tutta l'annuncio di Gesù si è svolto. Questo mi fa capire che anche le rivelazioni e gli annunci dell'angelo, sia a Pietro che a Cornelio, mettono in evidenza un fatto, cioè che non c'è ragionamento teologico che tenga. Era necessario, non è possibile fare un ragionamento teologico per giustificare l'accesso dei timorati di Dio o dei non circoncisi a Israele. Era necessario una rivelazione, un nuovo modo che si è svolto.
Mi è venuto a notare molte cose in questo testo, ne dico una sola, e cioè il ritorno frequente dell'espressione parola di Dio. Ero partita nel notare questo già del versetto, questa espressione già al versetto 1, mi aveva colpito il fatto che questi fedeli circoncisi che avevano saputo che i pagani avevano accolto la parola di Dio, però rimanevano inchiodati al problema dell'accedere alla mensa, come viene, per cui avevano rimproverato Pietro. Allora mi sono resa conto della forza di questa espressione, parola di Dio, perché al versetto 44 si dice che lo Spirito Santo scende su coloro che avevano ascoltato la parola. E qual è la parola? Al versetto 36 è il Vangelo, cioè è proprio costoro hanno accolto il Vangelo, erano timorati di Dio e il salto è direttamente, secondo me, al Vangelo, perché il versetto 36 del capitolo 10 dice: questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo, questo è il Signore di tutti. E questo annuncio nuovo che permette, perché è vero che lo Spirito Santo scende mentre Pietro sta parlando, ma Pietro annuncia il Vangelo in maniera molto, molto esplicita. Un'ultima cosa è che già la settimana scorsa Mariam si era interrogata, anche a me aveva colpito molto, sull'espressione riportata oggi al versetto 9: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. E Mariam aveva detto, quando è che Dio ha purificato, e si era risposta nel mistero pasquale, che per caso, poi guardando un po' in qua, mi conferma questa impostazione il versetto 3 del primo capitolo della lettera agli Ebrei, dove dice: dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, il Figlio poi si è detto, cioè la purificazione che permette l'accesso a tutti. Perché Pietro non risponde sulla questione del mangiare, va dritto al perché ha concesso loro il battesimo, perché c'è stata questa grande purificazione per tutti.
Quello che diceva Stefano, sembra che metta la prospettiva degli Atti, ecco, di Luca. Si tratta del modo di includere in Israele, attraverso l'inclusione nella Chiesa di Israele, dei non ebrei, questo modo nuovo, perché il modo c'era già. E aggiungerei a questo un'osservazione più ancora generale. Nel racconto di Luca, il fatto che a questo punto si affronti, o meglio Dio affronta il problema, diciamo, mette la premessa, capitolo 10, 11, e che questo avvenga per opera di Pietro, deve essere importante, perché poi successivamente nel racconto, soprattutto il capitolo 13, 14, si presuppone, si parla di Antiochia, c'è la prima missione di Paolo e Barnaba, e si presuppone pacifico questo modo di includere i non ebrei nella vita di Israele attraverso l'inclusione nella Chiesa. È pacifico, è accettato, è la prassi normale. Io penso che Luca voglia sottolineare questo punto, cioè che questo è quello che si faceva. E che quindi il problema che poi viene discusso, che è certamente centrale e che viene affrontato poi al capitolo 15, come possiamo anche andare a vedere all'inizio del capitolo 15, è presentato come una novità. La protesta, dice il racconto di Luca, che alcuni, non precisa esattamente chi, alcuni che scendevano dalla Giudea, arrivarono ad Antiochia e insegnavano un'altra cosa. E quindi naturalmente li suscitano la protesta, la discussione di Paolo, Barnaba e degli altri. E questo modo di presentare le cose credo che per Luca sia importante, mostrare che questo è stato deciso da Dio e che era la prassi, è una prassi nuova, ma era la prassi. e che però il problema fu affrontato perché non erano tutti d'accordo, però è presentato come qualche cosa che successivamente emerge. Ecco, mi sembra interessante, importante questo nella prospettiva di Luca. Andrea all'inizio ha già detto, secondo me, molto bene dove sta il problema, e bisogna precisarlo il problema, perché in passato non è sempre stato chiarito bene, ma invece vedo che nei nostri commenti il problema non è la salvezza dei gentili, che è già in tutta la Bibbia, e non è neanche l'accoglienza dei gentili, dei non ebrei nella comunità. Questo va, anzi, come venivano accolti nella sinagoga, uno poteva arrivare alla circoncisione e ad appartenere pienamente a Israele, così è chiaro che anche questa comunità, che prevedeva, anzi desiderava, che i gentili, che i non ebrei entrassero. Il punto è, come ha detto Andrea all'inizio, la piena comunanza. La comunanza di mensa è un esempio fondamentale. La piena comunanza fra ebrei e non ebrei nella comunità, non circoncisi, perché il modo precedente per una comunanza piena fino in fondo era la circoncisione per i non ebrei. È chiaro che qui non si tratta dell'abolizione della circoncisione e neanche del fatto che per gli ebrei credenti in Gesù la circoncisione non contasse più, altrimenti non avrebbe senso nulla. Se la circoncisione per gli ebrei non credenti in Gesù non contasse niente, il problema non esisterebbe, se pensassero così. Ma poi lo si vedrà anche dopo negli Atti. Qui il problema è come i non ebrei vengano integrati pienamente, quindi addirittura con la comunanza di mensa, eccetera, con la stessa dignità in Israele, attraverso l'ingresso nella Chiesa. La Chiesa, guidata da Dio qui, ha trovato un altro modo estremamente significativo e caratteristico. E allora si capisce a questo punto il significato della visione, perché fino in fondo la visione si chiarisce solo qui, che non si tratta di animali, eccetera, era già abbastanza chiaro. Ma qui la visione è nella risposta di Pietro. Pietro non fa altro che ripetere la visione per dire: Dio con questa visione mi ha dimostrato che lui a questo punto ha stabilito una nuova norma, cioè che i non ebrei timorati di Dio sono puri. Bene, quindi non costituiscono un problema la piena comunanza. Mi sembra che questo sia molto interessante qui, ecco, sia la soluzione di questo nuovo modo. Ecco, bisognerebbe chiedersi, però non c'è in questo testo, almeno non è esplicito, perché questo nuovo modo? Non bastava il modo precedente? E qui in Paolo troviamo ampiamente la trattazione di questo, e anche negli Atti veramente, però non è così in primo piano. Le ragioni di questo modo diverso di includere i non ebrei, quello che qui in primo piano avete già sottolineato, ma mi sembra decisivo, è mostrare che è Dio che ha deciso così. E perciò Luca racconta che tutti, come tutti prima, avevano protestato e criticato, perché non è un gruppettino, l'impressione è che sono tutti, cioè gli apostoli e i fratelli, versetto 1, che protestano. Pietro è un po' da solo. Dopo, alla fine del racconto, tutti si calmano e lodano Dio, che vuol dire accettano, riconoscono che questo è una decisione di Dio e accettano tutto questo come un'opera divina. Abbiamo parecchi ricordi oggi, preghiamo insieme nel nome del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
E preghiamo perché il Padre, nel nome del Signore Gesù, continui a mandare il suo Spirito a prevenire la Chiesa e a preparare le anime, a tirarle al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare per i pastori della Chiesa, perché siano riempiti del suo Spirito, perché possano rendere testimonianza della risurrezione del Signore e annunciarla a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo ancora l'opera dello Spirito della pace, perché disponga i cuori dei potenti a cercare le vie delle giustizie della pace e operi la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre invochiamo la consolazione, la forza dello Spirito Santo su tutti i sofferenti, su quanti sono provati in tutti i modi, in qualunque modo, perché come sono partecipi della passione del Signore possano vivere la potenza della risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo oggi anche per il nostro Paese, perché ancora sia il Signore che lo guidi nelle vie della pace e dell'unità, a cercare l'unità fra tutti e il bene di tutti e l'apertura e l'accoglienza verso chi è più provato. Preghiamo.
Preghiamo sempre anche per tutti gli ammalati, per quelli che ci sono più vicini. Ricordiamo molto il papà di Patrizia, preghiamo anche per la nostra Cecilia, perché possa riprendersi. Preghiamo.
Preghiamo nel nome del Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.